done it. It's just a restless feeling by my side. Early done it. Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling.
87.9 Radio Onda Rossa. Torniamo in diretta anche questa domenica. Un buongiorno a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto per questo 29 di novembre del 2020. Questa mattina andremo a parlare, a fare il redazionale della domenica mattina del terremoto dell'Irpinia. E ne parleremo in particolar modo perché c'è stato, insomma, 40 anni giusto dall'anniversario. Radio Onda Rossa partecipò in modo molto attivo ai soccorsi, all'aiuto alla popolazione dell'Irpinia. In particolare, insomma, andremo a vedere anche quali sono stati i paesi, in particolare Sant'Andrea di Conza, grazie, insomma, a una raccolta di materiale partito proprio da qui, da Via De Volsci, da Radio Onda Rossa, poi è stato portato a Sant'Andrea di Conza, in particolare dalle compagne e compagni di Radio Onda Rossa, proprio per andare a supportare una popolazione, insomma, che forse per un terremoto uno dei più terribili che ci ricordiamo, soprattutto, non so, almeno la mia generazione, che di terremoti ne ha visti incredibilmente già molti, è stato uno, non so, ancora nei ricordi e nei racconti e nella memoria veramente molto brutto, e che ha ucciso tante persone, ma per di più non ha portato subito a dei soccorsi, a degli aiuti. Andremo a sentire anche l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini quello che disse, e andremo a sentire un po' quali sono anche i dibattiti che c'erano allora, appunto, soprattutto a Sant'Andrea di Conza, proprio sulla reazione, su come reagire, sull'auto-organizzazione piuttosto che il chiamare le autorità e via dicendo. Insomma, volevamo con voi un po' andare a ripercorrere quegli anni, quindi invitiamo anche le compagne e compagni della radio di allora, di adesso, che l'hanno vissuta, a chiamare. Il telefono è sempre 06 49 17 50, ma anche, insomma, per andare un po' a capire oggi come, visto che, insomma, la questione del territorio, della gestione del territorio è ancora un tema molto attuale, come lo affrontiamo.
Beh, intanto nel ricordare il terremoto, a parte la violenza proprio del 6,9 della scala Richter, e soprattutto la durata, perché un minuto e mezzo, se ricordo bene, insomma, le scosse durarono ininterrottamente per un minuto e mezzo. E che è tanto, che detto così, ma per un terremoto è veramente tanto, e quindi i danni anche per questo motivo, ma evidentemente non solo, furono veramente tanti. L'area fu molto estesa, per esempio molto più grande del terremoto del Friuli, molto più estesa anche di quello del Belice del 68 e così via. E poi una zona decisamente montuosa, appenninica, insomma, senza entrare in cose che direbbe meglio un geologo e quindi uno specialista, insomma, una quantità di danni e di macerie come veramente non si era mai vista nell'Italia del dopoguerra. Bisognava risalire al terremoto del 1908, quello di Messina. E che altra caratteristica c'è da ricordare di quel terremoto? Che siamo ancora praticamente su un periodo che fa da crinale, cioè veniamo e si gestiscono queste calamità, inondazioni, terremoti, molto frequenti in Italia, no, comunque non insolite, dal Polesine e così via, parliamo sempre del dopoguerra, con la logica ancora dominante, quella per cui i primi soccorsi si affidano all'esercito, poi arriva un po' di Croce Rossa e poi arrivano carabinieri, polizia, eccetera, eccetera, per il controllo del territorio, ma in situazioni ormai che non sanno che farsene di questi interventi, perché l'esercito che arriva, quando va bene, anche il genio militare e così via, non sa come gestire un territorio, non erano addestrati per questo, non avevano neanche la cultura. Al genio al massimo gli disse: costruisci un ponte che è crollato su un torrente, su un fiume, eccetera, eccetera, gli puoi dire quello, non gli puoi mettere in mano un territorio, una popolazione in cui c'è da gestire non solo gli aspetti materiali, e cioè il vestiario, l'alloggio, l'alimentazione, ma anche cominciare a stare vicino a queste persone per un conforto anche di altro tipo. Quindi ecco, il terremoto degli Irpini è ancora l'ultimo terremoto in cui la situazione viene gestita in questi termini. Il commissario nominato al terremoto era Zamberletti, che ebbe poi si fece un grande nome proprio in quell'occasione. Non c'era la Protezione Civile, questo lo ricordo per chi è più giovane, per chi è abituato, è cresciuto, ha visto fin da quando ha memoria, sentir parlare di Protezione Civile, vederla all'opera nelle immagini di repertorio delle televisioni, eccetera, con quel simboletto strano che c'ha. Ormai la Protezione Civile è diventata una cosa ordinaria, no? Comune nella realtà di tutti i giorni, interviene non necessariamente per situazioni di carattere catastrofico, poi ci sono anche le parentesi spettacolari e fosche e losche, soprattutto quelle di Bertolaso e così via, dove la Protezione Civile gli fu affidato il sospeso, quello che poi fu sospeso doveva essere questa grande riunione in Sardegna. Insomma, l'uso continuo politico poi di queste cose lo ritroveremo anche nel 1980, ma insomma, per dire che quel terremoto aveva ancora queste caratteristiche, quindi la devastazione, la violenza del sisma, eccetera, eccetera, e proprio l'impreparazione assoluta sotto certi punti di vista delle istituzioni, della macchina dei soccorsi cosiddetta, eccetera, eccetera. E poi l'insieme di quella vicenda manifestò poi durante e successivamente tutte le speculazioni che vennero fatte e sugli aiuti, sui fondi poi stanziati, insomma una valanga di denaro e così via. E io, a questo proposito, insomma, l'altro elemento da ricordare, lo dicevi tu prima, è proprio questo breve intervento di Sandro Pertini, che spiazzò tutti quanti, insomma, ruppe un protocollo perché decise di andare in diretta, parlare direttamente alla popolazione italiana, perché lui era andato a far visita sulle zone terremotate e disse quello che disse. Adesso lo sentiremo in questi giorni, proprio la data della ricorrenza, da lunedì scorso, che era il 23, tutti quanti hanno fatto la finta, facendo così bella figura, per modo di dire, di ricordarsi di questo discorso. Le parole di Pertini sentiamole, poi gli hanno fatte dire, cioè non hanno mandato in onda gli aspetti salienti. Poi nel discorso generale Pertini è figura retorica, parla con una voce impostata quasi da teatrale, però le cose sapeva anche dirle con una schiettezza che mancava a tanti altri uomini politici, e in quella circostanza le disse, e oggi nessuno ha avuto il coraggio, non dico di mandarlo per intero, ma perlomeno di far risentire ai giovani di oggi quelle parole secche che lui disse sulla mancanza dei soccorsi e su chi già magari stava speculando.
Perfetto, ce l'andiamo a sentire questo audio di Sandro Pertini di allora.
Subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma, della catastrofe. E sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore, non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. È vero, io sono stato avvicinato da abitanti delle zone terremotate che mi hanno manifestato la loro disperazione, il loro dolore, ma anche la loro rabbia. Non è vero, come qualcuno ha scritto, che si siano scagliati contro di me, anzi, io sono stato circondato da affetto, da comprensione umana, ma questo non conta. Questo che ho potuto constatare, che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione, di sepolti vivi. E i superstiti, presi di rabbia, mi dicevano: ma noi non abbiamo gli attrezzi necessari per poter salvare questi nostri congiunti, liberarli dalle macerie. Ebbene, io allora in quel momento mi sono chiesto, come mi chiedo adesso questo. Nel 1970 in Parlamento furono votate leggi riguardanti le calamità naturali. Venga a sapere adesso che non sono stati fatti, attuati i regolamenti di esecuzione di queste leggi. E mi chiedo se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato? Perché a distanza di 48 ore non si è fatto sentire la loro presenza in queste zone devastate?
E questo era appunto il discorso, complessivamente dura forse 5-6 minuti.
Sì, dura molto di più, fa anche insomma degli altri paragoni su calamità precedenti, insomma.
Sì, sì, c'è
molto forte.
Un passaggio che dice, non l'abbiamo mandato, che qua chiede quasi espressamente, o comunque si interroga sempre con questa sua impostazione della voce particolare, come l'avete sentito, dice: perché questa gente non sta in galera? Ecco, no? Perché per molti sono cose che fanno un effetto grandissimo. Adesso, siccome noi non siamo mai per le galere, per mandarci nessuno, figuriamoci, insomma, non è da apprezzare l'intenzione di mandare in galera qualcuno. È che a dirlo sia il Presidente della Repubblica in quelle circostanze, dopo aver messo in luce che qui mancavano i regolamenti attuativi, che la macchina dei soccorsi non era stata, insomma, non era il reportage di un cronista di qualsiasi giornale televisivo di carta stampata, insomma, era il Presidente della Repubblica, e questo fece veramente molto effetto, no? Su quella cosa. Servì, nessuno lo sa, è certo che il viaggio di Pertini fu fatto a 2-3 giorni di distanza dal sisma, lo parla, mi sembra, di 48 ore. La discussione qui da noi, qui in radio, qui nella città di Roma, tra i compagni e le compagne, prese immediatamente una strada diversa, cioè quella di, dopo le prime immagini, se pensiamo, il terremoto fu verso le 7:30 di sera del 23, quindi io adesso non ricordo esattamente se le immagini sicuramente no, sono del giorno dopo, perché non c'era quella capacità, quella cosa di arrivare subito, insomma, sulle zone terremotate. Però la notizia credo che fu data la sera stessa, proprio durante il telegiornale delle 8, la terza rete neanche c'era, quindi c'era la prima e la seconda, e quindi la notizia fu data. Poi la mattina dopo, con le prime immagini, con le prime notizie di chi era riuscito ad arrivare in quelle zone, si capì veramente di che tipo di devastazione c'era stata. E allora anche qui in radio se ne cominciò a parlare, e nel parlare le telefonate di ascoltatori e ascoltatrici furono sempre più indirizzate a suscitare uno scatto proprio di solidarietà, cioè l'impulso di generosità iniziale: facciamo qualcosa per aiutare questa gente che all'inizio nessuno sa che cosa fare, però lo sente come istinto personale. cominciò a delinearsi poi un po' più precisamente, quindi a dire sì, facciamo qualcosa, cominciamo a raccogliere. Ovviamente le prime cose che si fanno sono le collette, quindi raccogliere fondi e raccogliere materiale. Insomma, l'Irpinia è un luogo freddo, e era appunto fine novembre, quindi questi giorni cominciava sicuramente a far freddo, le piogge e così via in quella situazione, quindi l'altra cosa si pensò anche alla raccolta di bestiario, di cibo e così via, insomma diciamo pure le solite cose. Poi ci si pone però immediatamente, cioè, vabbè, i soldi si mettono su un conto, si utilizzò il conto di Radio Onda Rossa, l'altra roba dove la mettiamo? E da qui venne un po' l'idea di utilizzare due o tre locali che erano qui in Via De Volci, credo anche il 32, no? Anche il 32 fu utilizzato, che all'epoca era una delle tante sedi non utilizzate, ma dei tanti locali in qualche modo abbandonati di quel tratto di strada di Via De Volci. E furono utilizzate queste sedi. E per gestire meglio la cosa fu fatta una sorta di comitato informale che si occupava proprio della raccolta, sistematizzazione di queste cose qui, perché ne cominciarono ad arrivare tantissime, e soprattutto dovemmo aprire un'altra linea telefonica, perché il telefono della radio non era più disponibile per le sue funzioni normali, cioè perché le telefonate che arrivavano erano veramente tante, e quindi riuscimmo in qualche modo a mettere su un'altra linea telefonica in cui compagni e compagne che si dedicavano a questi aspetti rispondevano alle telefonate, davano le indicazioni e quindi si gestiva meglio tutta la faccenda. Nell'arco di 4 giorni il materiale era veramente tanto, e si pensò, diciamo che anche questo venne fuori nel dibattito, però poi non è che la definizione di partire, nelle modalità con cui partire, l'organizzazione da darsi eccetera eccetera, non è che fu tutto deciso in radio e attraverso gli ascoltatori furono la molla principale, perché dal primo impulso, come dicevo, di raccogliere soldi e materiali per i terremotati, poi anche in questi discorsi, in queste telefonate, venne fuori l'intenzione: vabbè, adesso che ci facciamo con questa roba, a chi la diamo? Perché poi di Boni c'ho tutta questa roba, a chi la do? La do alla Croce Rossa, la do alla Protezione Civile, ripeto, non c'era, e alle Dame di San Vincenzo, non ti fidi, cominci a dire, ma no, e gestiamola noi in che modo? L'unico modo era partire e portarla là, non c'era un altro modo, non potevi darla a nessuno con garanzie che sarebbe veramente arrivata dove pensavi tu. E quindi da qui venne fuori anche l'idea di portarla giù, e con l'idea di portarla giù allora discussioni un po' più politiche, un po' più di carattere organizzativo, fatte con i compagni dei comitati autonomi operai e di altre associazioni, compagni che da subito si proposero come volontari. Ricordo quelli della 285 di Roma, il coordinamento della 285, poi ricordo compagni dell'Alitalia, dell'ANAS, di altre situazioni, oltre quelli dell'Enel e del Policlinico, che insomma fecero parte inizialmente non solo di queste discussioni, ma dettero la disponibilità, questo era l'aspetto più importante in quel momento, a partire, e quindi a costituire questa colonna in qualche modo di autoveicoli, che erano 8 camion tra camion e pulmini, che partirono tra il 27 e il 28, ma più il 27 che il 28, per andare giù nelle zone terremotate. E si scelse di andare a Sant'Andrea di Conza, ma non mi ricordo esattamente perché Sant'Andrea di Conza fu scelto, questo chi se lo ricorda magari telefona e ce lo dice. E insieme a tutta questa carovana di roba andarono giù circa 60 tra compagni e compagne, portando non solo le masserizie, furono portati ovviamente gruppi elettrogeni, e cioè anche attrezzi da lavoro, tende, e due capanne di metallo, due baracche di metallo, di quelle smontabili e così via, che erano state acquistate, se ricordo bene, usate qui a Roma, caricate su camion e portate giù, che infatti poi furono subito utilizzate per mettere in funzione una mensa, una cucina soprattutto, e poi una mensa. E quindi si va giù, si ricompagna, le compagne vanno giù a Sant'Andrea di Conza e lì trovano quello che trovano, si collocano da qualche parte, trovano un pezzo di forse un convento, un episcopio si chiamava, un convento ancora un po' in piedi, insomma in parte utilizzabile, e anche lì sistemano delle cose, insomma si stabiliscono a Sant'Andrea di Conza come centro logistico principale di tutta la situazione. Insomma, c'è una telefonata e allora la prendiamo.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, no, volevo ricordare solo minimamente il giorno della partenza, per quello che deve essere Sant'Andrea di Conza, ma non era proprio deciso dove era, diciamo, il posto, e, diciamo, la partenza. Poi successe una cosa che praticamente si era individuato un responsabile che doveva coordinare questa cosa della partenza, perché c'erano appunto vari camion, poi c'erano, mi ricordo, una ventina di macchine che sono partite, e allora non c'erano i telefonini. Solo che praticamente l'appuntamento, quello che doveva essere un po' il referente di tutti quanti, che era un compagno di Ostia che purtroppo non c'è più, che si chiamava Adalberto, e una notte è stato male, si è preso una polmonite, c'era la febbre altissima e lui non poteva venire, e quindi praticamente questo punto di riferimento è venuto a mancare. E siccome c'erano i telefonini, partirono questa colonna la mattina presto, però ci stavano un paio di compagni, di cui uno ero io, che stava alla radio, e quando la radio doveva funzionare da punto di riferimento, e questa partenza è partita subito, diciamo, con un po' di problemi, perché, diciamo, dopo circa un'oretta che erano partiti la mattina presto, è arrivata una telefonata che dicevano che praticamente cioè la colonna delle macchine si era persa ai camion, e quindi si sapeva come rintracciare sti camion, perché insomma a noi ci arrivava solo una telefonata dal fatto sta che la questione era che i camion erano andati a far diesel dalla parte di dietro, e le macchine non se ne erano accorte, e praticamente pensavano che i camion stavano avanti, e a velocità folle si sono messi a seguire i camion che invece stavano dietro. Quindi un gran casino su sta storia. Alla fine si sono diciamo ricongiunti, e anche lì, quando sono arrivati praticamente in zona, per far capire poi che queste cose diciamo c'era un'auto-organizzazione, ma qualche storia c'è stata. Fatto sta, praticamente si è creata subito una discussione di dove mettersi, e la colonna praticamente si è divisa in due, una parte si è fermata su praticamente uno scheletro di un edificio in costruzione che non stava a Sant'Andrea de Conza, stava prima a qualche chilometro di distanza, però non stava dentro il paese, e un'altra parte aveva individuato sta parte di sto convento, insomma, che era stato diciamo abbandonato. E quindi praticamente...
Senti, ma tu ti ricordi il motivo per cui si scelse Sant'Andrea, per caso? Io non me lo ricordo.
No, io manco me lo ricordo bene, però io non mi ricordo che c'era proprio sta... uno era perché allora lì c'era la questione che c'è stava una parte, diciamo, dei terremotati, che era la parte dei Lioni, no? Dove sì. È crollato l'ospedale, eccetera, però lì praticamente ci arrivava l'autostrada, quindi praticamente lì sono arrivate subito un sacco di
cose,
perché praticamente c'era la superstrada, arrivavi subito. Tutta la parte di tutti i paesi che finivano in Conza, diciamo, sì, da quelle parti là, era la parte più meno raggiungibile, sì. Quindi io adesso non mi ricordo bene perché, però mi pare che uno dei criteri di scelta di arrivare nei posti dove erano meno raggiunti, perché una delle grandi cose era che praticamente tutta sta macchina che in ritardo era partita, eccetera, era arrivata praticamente, si era fermata molto, diciamo, alla fine delle grosse vie di comunicazione, però tutta la parte dentro, diciamo, dei paesini, così, che parecchie strade erano pure diciamo interrotte, e quindi quella era abbandonata. Io non credo che ci fosse proprio l'idea di arrivare a Sant'Andrea de Conza, ma praticamente a uno di quei paesi di quelle parti. Fatto sta che questa storia che i compagni si sono fermati a un paese che non stava, non era stata, una parte dei compagni si sono fermati lì, e quindi quando sono arrivate le telefonate che la sera una parte aveva dormito dentro il sottoscritto, una parte stava al convento, insomma, cioè, diciamo, non è che era partita sotto i migliori auspici sta cosa, ognuno aveva le ragioni sue. Dopodiché praticamente siamo, mi ricordo che il giorno dopo siamo ripartiti, sono ripartiti io con Lillo, e praticamente siamo andati giù a cercare di ricomporre la questione, e alla fine dobbiamo spostare tutti, diciamo, a sto convento. Una delle ragioni che non si mettevamo, cioè che perché praticamente le scosse continuavano,
sì,
e anche dentro, diciamo, il convento, insomma, non è che la situazione era così stabile. Io mi ricordo che la notte, insomma, cascavano i carcinacci, stavano le questioni, e i primi giorni proprio non c'era, là tra l'altro a Sant'Andrea non c'era niente, cioè non è che erano arrivati altre strutture, persone, cosa che è cambiata nei giorni susseguenti, quando praticamente arrivavano sti camion de sti voracci che ne so, per esempio tutte le organizzazioni dell'Emilia Romagna, delle fabbriche, che avevano raccolto materiale, li portavano giù, ma non c'era nessuna coordinazione. Quindi questi qua in mezzo a quelle strade dove non si camminava, erano interrotte, quindi magari vedevi questi distrutti dal sonno che erano 2 o 3 giorni che giravano da un paese a un altro senza sapere a chi scaricare la cosa. Mi ricordo uno che è arrivato là, poraccio, ha aperto sto a Sant'Andrea, proprio è arrivato e ha detto basta, ne la faccio più, sono 3 giorni che sto girando, non dormo, così ha aperto sti cassoni, e praticamente sto camion ha cominciato a mettere la roba là per terra, con tutta la gente, insomma, che stava diciamo là attorno. E fra l'altro già là ci stavano, diciamo, alcune forme in cui questo materiale che arrivava, c'è stava chi già invece lo voleva indirizzare in circuiti, diciamo,
i conoscenti, insomma,
insomma, così. Una delle cose che si può dire, diciamo, forse è che un consolidamento della camorra, cioè almeno da quello che mi ricordo io, dalle considerazioni che facevamo, che ancora non era, cioè non è che c'erano, ancora non era così organizzata, diciamo, no? Così ramificata, strutturata, eccetera. C'era, ma il terremoto è stato l'occasione di questo, praticamente, no? Per cui si creavano, diciamo, è cominciato prima che la roba che arrivava, poi è proseguito con gli stanziamenti, i soldi, certo, che sono arrivati, eccetera. E lì si è strutturato veramente un potere, diciamo, parallelo, che ha gestito tutta quanta sta questione. Vabbè, insomma, questi erano alcuni flash che diciamo che mi ricordo io di quella vicenda.
Sì, va bene.
No, ti saluto.
Grazie, grazie.
Ciao.
Ciao. Cioè, ancora una volta penso che poi la cosa che mi sembra che esce fuori spesso, quando anche poi ci andiamo a sentire anche un po' degli audio casomai dell'epoca, è proprio anche la generosità con cui le compagne e compagni, insomma, a partire da qui, da San Lorenzo, si sono messi in prima persona in gioco, insomma, per andare in un territorio appunto non facile, non soltanto perché appunto nessuno si ricorda e conosceva qualcuno, quindi è evidente che si andava in un territorio che non ci avevi neanche degli agganci politici,
no, niente,
o di, quindi così. E sicuramente la provincia d'Avellino non è una provincia già normalmente molto semplice, in un momento di grossa appunto devastazione, di dolore e via dicendo. Insomma, quindi un'enorme generosità sia nell'aver raccolto materiale, ma anche appunto poi così di essere scesi e andati là. E ci vogliamo sentire un audio? Quale dici? Quale pensi? Quello del della corrispondenza, le prime corrispondenze?
Sì, sì. Forse cioè, quella in cui mi sembra viene sempre corrispondenza alla radio, in cui sono una sorta di bollettini anche di richiesta, ci sì. serve questo, quell'altro materiale, però si capisce. Non solo le necessità del centro di solidarietà proletaria creato da Onda Rossa, perché così si chiamava, e quindi del luogo, delle cose da fare, ma vengono date anche notizie sulle relazioni, siccome come va la, soprattutto la relazione con le popolazioni.
Allora, questa è una corrispondenza, le compagne e compagni, so, questa è del 2 dicembre, quindi è evidente anche la tempestività, il terremoto è del 23 novembre. E con cui insomma si raccoglie e si scende subito.
Sì, sì.
C'è anche, se lo vogliamo ricordare, insomma, un compagno della radio, Alfio Di Bella, che ha girato anche con la telecamera, c'è un video insomma che la radio montò di circa 40 minuti, insomma, in cui può far vedere anche quello che sono le immagini proprio, insomma, di devastazione del, e di quello che poi è stato costruito grazie appunto alle compagne e compagni, e che poi nelle prossime settimane degli stralci verranno proiettati insieme anche a degli audio all'archivio dei movimenti, poi questo insomma ne riparliamo. Intanto sentiamoci questa corrispondenza.
Con voi medici e medicinali a sufficienza, i rapporti con la gente abbastanza qualificanti, sottolineo questo perché è molto difficile per loro distinguere immediatamente ove è necessaria la non sudditanza. Sopralluoghi nelle masserie avvengono da ieri per arrivare anche lì, dove la gente non ha neppure la forza di chiedere addirittura un fiammifero. Ancora giri e perlustrazioni nei paesi dove la manodopera è disorganizzata, perciò inutilizzata. Poi ancora il centro di coordinamento per un raggio di chilometri che ancora non possiamo decifrare geograficamente. Un'ipotesi per un'auto con le trombe, sempre se ce le fate arrivare, come già richiesto, che megafonino la situazione di Sant'Andrea di Conza, appunto dove siamo. Le credenziali che offriamo sono numerose, o meglio indiscutibili, tanto che nella nostra base è in un via vai di gente, addirittura vari consigli d'azienda che fanno riferimento a noi. Anche comunque gente del posto, comunque compagni di Roma e non, stamani sono arrivati 5 compagni di Valmeraina, dell'Archimede, i compagni di Valerio, che vogliono lavorare comunque in maniera finalizzata, ecco perché poi si sono coordinati. Un grosso cartello e delle grosse scritte annunciano la nostra presenza come solidarietà proletaria di Radio Onda Rossa. Alle 19 di oggi, cioè stasera, 2 dicembre, si sta svolgendo a Conza Scalo un'assemblea della FLM, dove siamo stati invitati a partecipare come radio.
Allora, questo è un primo audio, appunto una corrispondenza, ci dispiace insomma un po' la qualità, è così, però insomma è quella che è, però rende insomma l'idea anche del fatto che allora ci si comunicava così.
Chi partiva con da Roma partiva con una scorta di gettoni, perché non si trovavano i gettoni, e non essendoci telefonini, pare strano ma bisogna sempre ricordarlo, non c'erano, vengono una ventina d'anni dopo quasi. E quindi per fare le corrispondenze e mettersi in contatto dovevi partire con una saccocciata dei gettoni appresso, insomma.
Allora, questa era del 2 dicembre, ci andiamo ad ascoltare anche un altro audio, questa volta appunto dalla voce di di Alfio Di Bella, che parla insomma del 4 dicembre.
Martedì 4 dicembre 1980, qui a Sant'Andrea di Conza, quasi tutte le realtà, diciamo, che hanno operato in questo paese per i terremotati, nel senso che qualsiasi struttura o organizzazione politica, assistenziale o no, nel momento in cui si è trovata a dover gestire del materiale raccolto per i terremotati, si è resa conto che l'unica struttura che funzionava era quella dei compagni di Radio Onda Rossa, ha fatto riferimento, ha fatto capo a questa struttura e qui appunto si sono accumulate montagne di viveri, di medicinali, di vestiti e altro. C'è un po' di tutto. Ieri mattina vengono le persone del posto e vengono distribuiti le cose che sono state raccolte.
La soluzione sa qual è? Le cose si metteranno nel verso giusto?
No, non si fa, non si fanno, perché ognuno pensa per cazzo suo oggi.
Secondo me.
Ma ci può sto riesci le pasta e me ne strafotto da un'altra. Eccoci come si faccia qua. C'è niente da fare.
Ma questo è vero, però ci sta pure. È pure il momento di non continuare.
Ci vuole l'ordine tedesco. Chi sbaglia tagliare la testa. Perché gente che a sua adesso è il momento che si vogliono arricchire e credono che il terremoto porta la ricchezione, è gente che sono scalda in nulla e piangono. Ci vogliono queste cose qua.
Ma se.
Sì. Vogliamo stare qui, però vogliamo un ordine severo.
Se i cittadini sono insensibili a sto fatto, se i cittadini non si organizzano.
Qua si cammina una doppia così, qua è una guerra civile.
Ma noi siamo organizzati come
cittadini. C'è una guerra civile. Non si può.
Modo di Dio perché? Perché sono oltre 50 anni che noi abbiamo questo comando che tutti si sa, si fa, però siamo sempre alla punta della gara. Ci vuole l'ordine.
L'organizzazione che.
L'ordine alla giustizia.
Sa come si sono organizzati precedentemente i cittadini? Mettendosi nei partiti politici e sperando, appunto, e sperando. Niente, sta dicendo chi, ma?
I cittadini e gente che sono scalze e nure e muoiono di fame. Abbiamo constatato, vai vicino a chiedere per favore, mi serve una giacca, vai da. E chi sbaglia deve pagare, e nessuno è per difendere.
Se tu aspetti che uno ti comanda e che uno ti porta la roba, qua la cosa si ripete, insomma. Si ripetono le stesse ingiustizie che.
Allora, 87.9, questa è Radio Onda Rossa, questo era un audio appunto registrato di un dibattito, insomma proprio preso così dal vivo, su un dibattito tra la popolazione di Sant'Andrea di Conza. Ci abbiamo in collegamento telefonico una compagna, ciao Graziella, buongiorno.
Ciao.
Allora, tu sei stata una delle persone che è scesa proprio a Sant'Andrea di Conza, compagna della radio, in questo momento, insomma, terribile del terremoto, i tuoi ricordi, le tue impressioni, e poi ci chiedevamo perché Sant'Andrea di Conza.
Certo, allora io te dico, non mi dite date, non mi dite anni, io vado solo sulle emozioni e sui ricordi, e sicuramente di quei momenti, di quel mese passato là, io almeno sono stata un mese, abbiamo e c'ho ancora una memoria particolarmente viva, no? Nel senso che c'è stata un'immediatezza di rapporti con la gente del posto, si è subito incominciato a vedere gli intarallazzi e i giochetti sporchi che nascondevano naturalmente in alcuni luoghi i vari pacchi, ma non soltanto di roba alimentare eccetera, ma addirittura le tende che venivano mandate anche sia dai cittadini ma anche appunto dai finanziamenti vari, e naturalmente subito noi abbiamo cominciato ad annusare insomma queste schifezze e insieme naturalmente ad alcuni del popolo abbiamo detto come fare in modo di utilizzare tutto quello che arriva. Quindi c'è stata un'immediatezza di obiettivi e di sentimenti. Io poi ti dirò che poi lavoravo già in neuropsichiatria infantile, quindi un po' fissata con i ragazzini, abbiamo immediatamente cercato di mettere in piedi tipo un una forma di asilo nido, insomma, dove ci rincontravamo e ci vedevamo le mattine, specialmente con i ragazzini, per aiutare logicamente le mamme a poter essere più libere per muoversi e per poter veramente vedere quello che si era salvato nella tragedia, appunto, della violenza del terremoto. E quindi anche vicino, poi carino, perché vicino a dove stavamo con i ragazzini ci stava invece altre stanze per gli anziani, e quindi anche un po' di diversamente giovani che giocavano a carte, che si divertivano anche per gli urli e le attività vivaci e creative, appunto, dei bambini. Quindi sicuramente un contatto immediato, come era solito fare la radio, i comitati autonomi operai o come collettivo policlinico, eccetera, con chi erano chiedevano la nostra presenza e il nostro aiuto. Quindi l'essere capace di ascoltare, di partire dai bisogni, dai desideri, di non mettersi là a fare i politici che insegnano e che vogliono dalla linea, ma più che altro, appunto, capire che in quel momento c'era bisogno di un abbraccio umano, di un calore umano, e quello la radio l'ha data in un modo stupendo. Non per niente, anche quando ci hanno buttato fuori, ci hanno buttato fuori perché non si sa come, non si sa perché, ma molte di tende, molte di cucine da campo, eccetera eccetera, stavano finalmente dove dovevano stare, e non chiusi naturalmente dentro depositi che non si capisce bene, non vogliamo dire, appunto, di chi e di che cosa. Quindi c'è stata naturalmente una reazione del sistema, come al solito, ma perché ormai noi avevamo veramente un rapporto stupendo ed eravamo interni a quello che era il vissuto del suo paese. E se te devo dire perché quel paese, lo sai che non me lo ricordo.
Non ce lo ricorda nessuno.
Io so solo che siamo partiti e siamo andati là, e che effettivamente è stata una scelta stupenda, ma penso lo sarebbe stata naturalmente qualsiasi paese avessimo scelto, eccetera. Però te devo dire, non mi ricordo, perché poi la cosa anche assurda, che nello stesso periodo pure il Policlinico Umberto I, ma a livello statale, tra virgolette, sanitario, aveva, appunto, proposto di partire come lavoratori con dei pullman, e alcuni compagni di Boratino, altri, sono pure partiti insieme a questa forma, naturalmente, di aiuto diverso. Ed è stata veramente, sai, sembrano le scuole, le elegite scolastiche, no? De questi che sono andati là 3 giorni a vivere il rapporto, naturalmente, che invece con lo stare tanto tempo, come è stato per la radio, eccetera, ha significato veramente una nascita, veramente di una continuità, insomma. Io mi sono sentita vicinissima e abbiamo capito e fatto le cose che servivano. Quindi, ecco, questo ricordo mi è rimasto sempre nel cuore, perché effettivamente imparare ad ascoltare empaticamente non è facile, specialmente perché ancora era io pure abbastanza giovincella, pischelletta, ancora gasata, appunto, di chi aveva naturalmente la voglia di trasformare il mondo. Invece là siamo andati in punta di piedi e abbiamo trasformato, insieme a questa gente che stava soffrendo, che stava vivendo dei momenti difficili, eccetera eccetera, proprio quello che gli serviva. Quindi veramente un ricordo stupendo.
Grazie. Poi c'è stato, vabbè, poi vi hanno mandato, poi c'è stata, insomma, tutta la questione dei fogli, sì, di via, che adesso,
sì, certo,
mo ne parliamo, sì, anche.
E mo ne parlate, perché ci hanno buttato fuori proprio nel giro di pochi giorni, mi ricordo sta cosa.
È sotto Natale proprio.
Sì.
Proprio sotto,
e anche
Natale,
perché,
sì,
invece avevamo preparato, io mi ricordo, sia con gli anziani e con i ragazzini, come festeggiare il Natale, tutti gli addobbi e tutto quanto, di punti in bianco. Io mi ricordo nel giro di 3 giorni, se non mi sbaglio, ma siamo dovuti andare via di corsa, questo sì, questo anche me lo ricordo. Però, ecco, i bei ricordi, quando passano gli anni, rimangono quelli principalmente, no? Uno tende poi a rimuovere i brutti, e quindi naturalmente i rapporti con le istituzioni come al solito, certo, non potevano essere che tragici,
che conflittuali, appunto, infatti, come okay, sempre.
Vabbè, come sempre,
grazie.
Grazie.
E di che, figurati, un bacio.
Ciao. Ciao. Beh, a proposito di quella situazione, insomma, non abbiamo un ordine, andiamo a sbaglio, anche seguendo anche i ricordi di compagni e compagni.
Sì, noi invitiamo anche 06 49 17 50 al recapito telefonico, insomma, per chi volesse con noi ricordare 40 anni fa il terremoto del Pini e anche, insomma, il lavoro che Via De Volsce e la radio fecero in questo mese in cui si andò a Sant'Andrea di Conza.
Si è accennata a sti fogli di via di cui poi, insomma, parleremo un po' più in dettaglio, però qual era la situazione? Che lì, prima ancora che arrivassero i fondi per la ricostruzione, dove lì c'è stata proprio la carneficina, nel senso dell'assalto ad accaparrarsi questi fondi e quindi una corruzione enorme, e già gli aiuti erano oggetto di corruzione spicciola, chiamiamola così, che cosa che in quel momento però era materiali assolutamente necessari. Ci sono episodi, mi sembra c'è una registrazione in cui, se non se la imboscavano dalle cucine da campo alle tende ai vestiario nuovo, soprattutto poi, insomma, le cose usate era un po' meno, ma su questi aiuti di Stato nuovi ci fu subito un imboscamento di questa roba che veniva stipata in magazzini dell'amico, dell'amico, del sindaco, del cognato, di quello, di quell'altro. E in uno di questi episodi, poi credo che potremo sentirlo, addirittura una volta che i compagni si mettono a gestire la situazione e quindi non consentono più queste, no, quello è un amico mio, gli dà un giaccone, scarpe, quello, quell'altro, ma insomma, cioè, il centro di che gestiva questa roba, mi sembra ci fossero i compagni della 285 di Roma, dei precari della 285, e cercava di gestirlo in modo corretto. Arrivarono addirittura dei carabinieri con la prepotenza perché volevano un giaccone, volevano, insomma, passare avanti. Tutto questo rientrava in un clima politico, e soprattutto clima, chiamiamolo clima, in una situazione di consorteria veramente pesante, in cui il padrone assoluto era la Democrazia Cristiana. Poi ne parleremo, insomma, più in dettaglio, non so se c'è una telefonata, no. Allora finisco questo aspetto. Perché? Perché quella, l'Irpinia, nel corso degli anni, dal dopoguerra fino, diciamo, oggi forse è un po' calato, ma fino agli anni, fine del Novecento, ha dato una marea di parlamentari diversi, insomma, quella, l'Irpinia è stato il regno di Fiorentino Sullo, di Scoga, di Amatucci, di Severino De Vito, di Gerardo Bianco e poi di De Mita, insomma, ma questi sono solo i nomi più grandi, perché lì veramente un feudo vero e proprio che portava la Democrazia Cristiana una grossissima fetta dell'elettorato, delle percentuali nazionali. Negli anni 50, le elezioni del 48, quindi dove poi le sinistre furono sconfitte e così via, fino a quelle del 52, su 117 comuni dell'Irpinia, 85-86, più di 80 erano a maggioranza democristiana, ma con la Democrazia Cristiana al 40% dei voti, insomma, quindi veramente un feudo di quel tipo. Mettersi contro le istituzioni locali, cioè fare le pulci a quello che succedeva, significava mettersi contro questo stato di cose. Il sindaco lì si chiamava Andrea Frino, era democristiano, e fu lui poi che, quando fu il momento, quando vide che le cose cominciavano, le denunce venivano fuori, la gente non chinava più la testa, abituata più che a obbedire, proprio a tacere, neanche a ribellarsi, data la presenza di queste persone, fu lui a chiedere l'intervento della polizia e dei carabinieri ad Avellino, che poi il questore d'Avellino decise questi fogli di via che poi leggeremo, insomma. Adesso su questo, dicevo, c'è una corrispondenza, mi sembra, di un compagno che dice proprio: è arrivato un carabiniere che voleva questo, poi ha tirato fuori pure la pistola, insomma, un atto intimidatorio finalizzato ad accaparrarsi della roba. Però non so se ce l'abbiamo, se no mandiamo altre corrispondenze. Qui si sente anche Giorgio Trentin, che era il direttore della radio, anche lui andò giù, fece delle corrispondenze, e in una di questa lui parla proprio di questo rapporto con la popolazione in una maniera un po' come anche Graziella adesso metteva in risalto.
Adesso ne mandiamo uno?
Beh, vedi tu, sì, John.
Allora, purtroppo sono impreparata, non l'ho, però ne sentiamo uno, tanto sono testimonianze che sono sempre interessanti sentire.
Siamo qui, il tempo è molto molto brutto, stamattina ha nevicato, fa molto freddo, e c'è stato nel pomeriggio, diciamo, un'assemblea abbastanza movimentata, che adesso
spiegherà
meglio Giorgio.
Sì, senti, allora noi, come sai, siamo ufficialmente al seminario di Sant'Andrea di Conza. Ora stiamo organizzandoci, abbiamo già costruito la baracca in piazza per il centro sanitario, e pensiamo già di installare, con il concorso di altri compagni trovati sul posto, che cerchiamo sempre di convogliare, perché facciamo anche questa opera, e quindi penso di installare addirittura una cucina da campo nei prossimi giorni. Questi compagni sono forniti di attrezzatura e di vettovaggi per un lungo periodo, e metterò tutto a disposizione, non lo utilizzeremo, visto che noi siamo intenzione di rimanere e non andarcene. Abbiamo avuto anche uno scambio con le autorità del posto, è uno scambio piuttosto dialettico, non ti posso dire di più, perché piano via via che passano le giornate e anche le ore si chiarisce la nostra posizione, si chiarisce la nostra funzione sul posto, e quindi naturalmente c'è una certa attesa e c'è un po' anche il fiato sospeso, quindi cerca di comprendere queste metafore che mi sono costretto a ricordare. Ora tutto procede bene, tutti stanno bene, anzi questo è un avvertimento che mi danno tutti, di avvisare eventualmente familiari, parenti, amici, mogli, fidanzate, fratelli e sorelle, che tutti stanno bene, tutti sono in
giro. Allora dimmi.
Allora, siamo partiti questa mattina da Pesco Pagano, ci abbiamo dormito in tenda, e poi abbiamo raggiunto le località di Conza e Teora, e sono paesi completamente distrutti, ma completamente anche abbandonati, e si continua a estrarre morti. E parlavo con due pompieri venuti da Milano, e dicevano ieri sera di aver estratto una ragazza ancora viva, che diceva che sentiva ancora la voce del fratello sotto, però loro erano impossibilitati di continuare il lavoro, proprio perché due soli non potevano affrontare il rischio di crolli, ulteriori crolli. In sostanza, quindi, quando ci sono i pompieri, sono completamente abbandonati a se stessi. C'è un completo caos, guarda, è una cosa veramente indescrivibile, sembra quasi impossibile, perché se senti magari la Rai TV o i giornali e i telegiornali, sembra che qui ci sia l'organizzazione perfetta, invece assolutamente non esiste alcuna organizzazione. L'unica persona che si vedono in giro sono i poliziotti, che hanno solamente la funzione, come sempre, di fare i poliziotti. Del resto non c'è assolutamente niente, invece c'è un'invasione di soccorritori che vengono da ogni parte d'Italia, e sono i civili che scaricano di tutto, arrivano qua addirittura camion interi di latte che poi nessuno beve, perché ormai sono stufi di prendere il latte a lunga conservazione. Quindi in sostanza c'è un'abbondanza di cose che non servono, stracci buttati a montagne in tutte le parti che nessuno vuole, perché in realtà quello che c'è bisogno sono coperte e tende, che invece mancano. Le uniche tende sono quelle che tentano di piantare sui militari, prima sono per loro e poi per cercare di sistemare un po' qualcuno, ma tutto quanto senza organizzazione, perché gli stessi militari si lamentano di una mancanza assoluta di ogni organizzazione. In realtà il famoso Zamberletti probabilmente sta semplicemente preparando gli appalti, perché non esiste la mano dello Stato, solamente la pietà o l'interesse di qualche privato che arriva magari qui con le reti o i materassi per proprio nome e per pubblicità. Quello che mi ho osservato, perché la gente sente e si lamenta, sente, mormora, perché questa gente non è capace di urlare, non ha mai urlato, presente, ha sempre subito, però mormora di fronte alla, dicono, all'incompetenza e l'incapacità del potere, del governo, perché loro dicono il governo, non, dov'è il governo? Non c'è il governo, perché il poliziotto non rappresenta il governo, rappresenta la repressione. Quindi quello che loro hanno bisogno è una parola, un dialogo. Queste volte ci fermiamo, parliamo. Allora, per il momento sono diffidenti, poi si aprono e diventano amici. Questa è l'opera che bisogna fare. Quindi bisognerebbe dividersi per questi paesi e andare a cercare questa gente sparsa per le campagne e parlare con loro.
E beh, questo che avete sentito era appunto Giorgio Trentin, che è il direttore della radio, che era anche lui andato giù. I compagni che si avvicendarono, compagni e compagne, alla fine di tutto, quindi dopo più di un mese circa, perché qualcuno rimase ancora giù nonostante i fogli di via, cioè dopo l'emissione dei fogli di via, beh, qualche centinaio, difficile quantificarlo se 300, 400, ma insomma qualche centinaio di persone che si avvicendarono dando il cambio a chi era stato giù, chi doveva lavorare, aveva preso le ferie, doveva rientrare, chi aveva altri motivi. Quindi ci fu anche questo, che fu una cosa utile ma anche bella, cioè non fu solo un impulso iniziale di 50-60 persone, questo ci fu una leva, in qualche modo potremmo chiamarla così, di compagni e compagne che si dettero proprio il cambio in questa situazione, perché poi in quella situazione e qui fu proprio l'incontro felice tra chi andò giù per primo e la popolazione, e questa accoglienza che si riuscì a costruire, questa intimità in qualche modo tra questi stranieri venuti da fuori, questi romani venuti appunto da fuori, e la popolazione locale, perché si fecero delle cose concrete, e tra queste sicuramente la mensa, che arrivò a fornire più di 1000 pasti al giorno quando fu messa proprio a regime per bene e ben attrezzata, ma è una delle prime cose che entrò in funzione. E poi questo capannone costruito completamente ex novo da chi era andato giù, quindi portandosi tutti gli attrezzi da lavoro di legno, tutto completamente di legno, che era 14-15 metri per 6, insomma, che divenne un luogo, intanto in quel panorama di macerie, vedere che qualcuno edificava qualcosa era già simbolicamente voleva dire tanto, anche se era un capannone di legno, non fa niente, significava tanto, significava non che la ricostruzione fosse cominciata, per carità, senza nessuna enfasi, però dava un segno di una prospettiva, perché costruisci quando c'hai in mente qualcosa da fare, di come utilizzarlo, eccetera. E poi insomma la destinazione di questo capannone fu benissimo accolta dalla popolazione, perché divenne appunto un centro, il centro del centro di solidarietà proletaria di Radio Onda Rossa, cioè il luogo dove si incontravano compagni e popolazione, dove giovani e meno giovani del paese venivano a trascorrere un po' di tempo, frequentato anche dai bambini, ragazzi, insomma quello che poteva essere una volta la piazza di un paese devastato, dove ti ci ritrovi proprio come luogo d'incontro, e questo divenne questo capannone, e questo appunto fu un altro di quegli elementi estremamente pratici, concreti, che proprio demolì quelle piccole barriere che ci sono, quelle piccole diffidenze che ci sono, che lo stesso Giorgio Trentin, no, nell'ultima corrispondenza brevissima, dice: questa gente è abituata a tacere, a non ribellarsi, non urla, e dice, ti guarda anche all'inizio con un po' di diffidenza, dice, poi quando diventi amico, quando sciogli queste cose, allora tutto si chiarisce e riesce a fare cose che magari non pensavi nemmeno, e questo insomma fu messo in pratica concretamente proprio con queste iniziative, e queste iniziative a loro volta dettero un ulteriore senso per chi da Roma voleva venire giù, comunque perché era un qualcosa che era stato avviato e che valeva la pena di continuare. E ecco, quindi anche la relativa facilità con cui insomma le persone si avvicendarono a Sant'Andrea di Conza. Insomma, poi lì vennero fuori, poi parleremo magari in un altro momento delle relazioni sul posto, perché lì vennero fuori, allora alla fine si era creata una cooperativa che si chiamava 23 novembre, non a caso, con persone del luogo, soprattutto giovani, altri piccole tribù di compagni e compagne a Calitri e in altri paesi vicini, piccole relazioni sul territorio anche con qualche fabbrica non distante, insomma questi pezzettini, questi tessere di un mosaico che nessuno aveva in mente quale disegno dovesse avere, però si andavano componendo in qualche modo che cosa? Beh, un rapporto soprattutto è un embrione di, se non di forma organizzativa, sicuramente di necessità di organizzarsi fuori da quelli che erano i canali istituzionali. Noi ce l'avevamo come prassi, come consapevolezza, come coscienza politica, questo la popolazione del luogo no, era abituata a rivolgersi al prete, al sindaco, al farmacista, al maresciallo dei carabinieri, al partito, che ovviamente erano quelli principali, erano quelli che ho detto, la Democrazia Cristiana e i suoi satelliti in quel periodo là, per cui qualcuno che gli faceva questi ragionamenti insomma non te guardavano ancora di più con sospetto, per certi versi quelli più magari meno trasparenti, gli altri più trasparenti cominciavano a essere incuriositi invece, no? Perché che discorso è? Un discorso no, finché quando poi piccolissimi episodi ma significativi della contestazione appunto al sindaco o all'emissario del sindaco che dice la roba si distribuisce così, l'olio, la pasta sta là, quello da eccetera eccetera, e aiutati dai compagni e compagne che erano sul posto, questo dava sicurezza, dava forza, dava consapevolezza, e queste erano le cose importanti. Quindi questi furono gli embrioni che si riuscì a creare, che chissà cosa avrebbero potuto, non è inutile interrogarsi su questo, perché poi arrivarono appunto i fogli di via.
Allora, possiamo sentire innanzitutto un audio che ci fu un'assemblea proprio a Sant'Andrea di Conza dopo i fogli di via, e ci andiamo a sentire quest'audio, e poi ce n'è un altro invece che fu fatta proprio una conferenza stampa. Sono un po' più lunghi, però insomma indicativi di quello che stava accadendo.
Io sono uno di quei compagni che stamattina si sono svegliati verso le 6:30 e hanno trovato una sorpresa.
Ci hanno svegliato.
Sì. E hanno trovato una sorpresa dentro la camera nella quale stavamo dormendo. Si sono presentati agguerritissimi, sembrava che ci volessero fare chissà che cosa. Poi piano piano si sono un po' spolliti, hanno visto che non eravamo né dei criminali né dei tagliagole, ma della gente normalissima con due braccia, due gambe, e stavamo semplicemente dormendo. E l'atteggiamento è stato piuttosto arrogante, anzi si sono permessi il lusso di fare degli apprezzamenti a nome di voi stessi. Ora, io penso che sia importante che queste persone vengano smentite, o quantomeno che se quello che loro hanno detto a noi e che adesso a voi riferirò è vero, ce lo diciate in faccia, in maniera che noi abbiamo la coscienza di andarcene via senza nessun rimpianto.
Scusa maestro, perché non vai in nome che sta?
No,
vai in nome, il nome.
Sì, certo,
vai
certo. Non è un carabiniere di qua, ecco, glielo dico subito.
Non c'è bisogno di carabiniere, fai il nome.
Certamente.
Vogliamo sapere il nome.
Io purtroppo non ho la lista di tutti quanti i carabinieri che sono venuti oggi, perché sarete anche piuttosto nutriti.
Abbastano solo la persona.
Certo. Comunque il capitano in persona si è preso la briga di comunicarci che la popolazione di Sant'Andrea sarebbe stata contentissima al suo risveglio di poter constatare che noi eravamo andati via, in quanto più o meno secondo il capitano dei carabinieri qui eravamo degli indesiderati. Ora io penso che soltanto il vostro impegno, cioè la continuità di quello che noi abbiamo fatto e che voi dovete ancora fare, che è molto, possa smentire queste parole. noi abbiamo fatto quello che pensavamo fosse più giusto. Non vogliamo per questo né dei monumenti né delle aureole, perché non ci competono, in quanto abbiamo fatto soltanto il nostro dovere in fondo. Cioè, noi abbiamo sentito nel momento in cui c'è stato questo cataclisma che della gente come noi, dei proletari, della povera gente, ha bisogno del nostro aiuto. E prima che venissero qua elicotteri, carri armati o tutte quelle cose che si vedono ogni volta che ci sta una parata con sfilata di aeroplani e di elicotteri, appunto, siamo venuti qua con i nostri miseri mezzi, automobili, quei quattro soldi in tasca e quello che avevamo messo insieme con tutta la buona volontà dei compagni che stavano a Roma e che si sono mobilitati immediatamente.
E dintorni.
A un certo punto, come dicevo prima, siete voi adesso che avete in mano la situazione. Noi entro oggi dobbiamo andare via, altrimenti ci arrestano e ci facciamo qualche mesetto in battina, e questo penso sarebbe ancora più.
La prima firma
più
la metto io, che tu devi stare qui a San Andrea di Conte.
No, questo non si può fare perché è irreversibile. L'unica cosa che si può fare è cercare di convincere il sindaco di non essere l'unico sant'andreano che ha voce in capitolo, cioè che in fondo ci stanno qui altre centinaia di abitanti che non condividono la sua opinione e che quindi lui non si può prendere la briga di denunciarci come dei vagabondi oziosi o delle persone che istigano la gente a ribellarsi, come se questo fosse un reato. Oltretutto,
dai, scusi, mica è andata a rubare?
No,
è offerta a noi, ne è offerta a tutti, e tu sei preferito a Andrea di Conte tutto il momento. La legge ce ne frega, la legge.
No, bisogna farci i conti, purtroppo, no? Non è una cosa così semplice, perché se noi ci muovessimo in questa maniera sconsiderata, nello spazio di poche settimane tutto il lavoro che abbiamo fatto andrebbe a finire al Ginaceri, quindi bisogna anche muoversi con una certa intelligenza. Grazie.
Beh, insomma, questo era un intervento di un compagno, non vorrei sbagliare, ma forse insomma della 285, ma non sono sicuro, che era stato oggetto anche lui di questo provvedimento, però insomma le cose precipitarono. Ho citato prima quell'episodio del carabiniere che cercava a tutti i costi, accompagnato da uno del luogo, di farsi consegnare dei giacconi del vestiario dai compagni che distribuivano, insomma sovrintendevano la distribuzione di questa roba, e lì un episodio. Poi ovviamente gli altri episodi di contestazioni al sindaco, alla gestione della emergenza, per quanto riguarda viveri, per quanto riguarda ancora una volta vestiario, insomma tutti gli aiuti che ormai si erano un po' sistematizzati, perché parliamo di metà dicembre, tra il 10 e il 20 dicembre e così via, e lì l'attività dei compagni era cresciuta, era salita, e era salita, come dicevo, la consapevolezza delle persone. E tutto questo porta al fatto che il sindaco, appunto, vuole mandar via tutti quanti, si rivolge al questore di Avellino, che si chiamava Caruso, e sarà lui a firmare i fogli di via, e insomma tra il 23 e il 24 la cosa avviene proprio a ridosso del Natale, tra l'altro, insomma, che nessuno, non è che nessuno se l'aspettava in assoluto, almeno si pensava che il Natale fosse evitato questa situazione. Invece proprio il 23 e il 24 arrivarono queste due perquisizioni e poi trasferimenti, non arresti ma trasferimenti alla questura di Avellino, e in una di queste perquisizioni poi c'è una telefonata. Quindi pronto? Sì?
Sì, finisco.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Anch'io volevo raccontare un po' la mia esperienza giù a Sant'Andrea.
E ci fa molto piacere.
Avevo appena 18 anni, appena compiuti, e meno male, perché in quel periodo, diciamo, che avevo più paura di mio padre che delle guardie. Quindi se fossero arrivato il foglio di via, con appunto avevo più paura di mio padre. E è stata un'esperienza magnifica, perché appunto, dicevo, io ero giovanissima, avevo, sì, venivo dal movimento studentesco, ma non avevo avuto, diciamo, nessuna esperienza così particolare come quella del terremoto. Sono partita, come diceva il compagno prima, più col diciamo, col cuore e con lo stomaco e col cervello. E lì, cioè, una cosa che ho capito, una cosa che mi è rimasta poi per tutto il resto della vita, è che veramente un altro mondo è possibile, nel senso che lì si è dimostrato come la solidarietà, l'auto-organizzazione e, diciamo, i compagni fossero infinitamente, diciamo, meglio dello Stato, che capace di rubare, reprimere e distruggere. Perché, voglio dire, lì abbiamo costruito appunto una mensa, un posto dove la gente potesse incontrarsi, che è di più di una piazza, perché in piazza non fa niente, in piazza è come se sta sul muretto a Roma. Invece lì, cioè, voglio dire, i ragazzini potevano fare i compiti, i vecchi potevano stare insieme a chiacchierare, giocare a carte, lì ho visto appunto una mensa funzionante, e di gente appunto che senza nessun, diciamo, come dire, senza nessuno gli desse ordini, è stata in grado di mettere su, e invece gente che senza ordini non si allaccia nemmeno le scarpe, che non, appunto, abbiamo dovuto dargli noi da mangiare, perché non erano manco in grado di pensare a se stessi, figurati appunto pensare alla popolazione civile. E lì appunto, lì si vede appunto, lo Stato è stato capace di rubare a tutto spiano e di distruggere quello che tu hai costruito e di reprimere. Cioè, io ricordo ancora la sensazione di rabbia e di schifo del dovermi rivestire davanti al carabiniere armato fino ai denti, con gli occhi spiritati, cioè terrorizzati dal fatto che erano arrivati gli autonomi da Roma e che quindi probabilmente c'era il Kalashnikov sotto il cuscino, al contrario il tipo di rapporto che si è creato con la popolazione, che veramente all'inizio ci vedeva come alieni, ma eravamo alieni, cioè eravamo proprio alieni. E lì è stata l'umanità e il coraggio nostro e loro per appunto per venirci incontro e per conoscerci al di là della differenza di esperienze di vita precedenti. E niente, volevo soltanto condividere questa cosa.
Ti ringraziamo molto di questa tua cosa. Ti volevo chiedere due cose, se la memoria ti aiuta. Allora, se tu sei andata giù con la prima ondata, diciamo così, o dopo?
Subito dopo. Sono stata veramente pochi giorni prima che arrivassero.
Però hai fatto in tempo a beccarti
che poi tra le altre cose, appunto, fortunatamente sono arrivata dopo parecchi altri compagni e compagne prima di me, e quando il poliziotto ha detto anche lei naturalmente non firma, io ho detto beh certo, io avrei firmato qualsiasi cosa, certo. Ero totalmente inconsapevole.
E invece, appunto... sì, e invece l'altra è proprio questa cosa a cui facevi cenno, che è annotata anche tra i documenti, insomma, che qualcuno ha conservato, per fortuna, che ora si trovano all'archivio dei movimenti, di questa perquisizione anche corporale fatta da personale maschile dei carabinieri.
Guarda, è stata veramente sono passati 40 anni, cioè ancora mi ricordo il senso di umiliazione proprio di dovermi, non sono stata perquisita, ma mi sono dovuta rivestire, sì, perché stavamo dormendo per l'appunto. Rivestire, cioè davanti a uno che non, cioè col praticamente che mi teneva puntato il fucile, non so che era la pistola, non so che cos'era, un'arma contundente comunque, e cioè io che allungavo la mano per prendere i vestiti, e quello che stava lì appunto pensando che tirassi fuori la bomba a mano, veramente una cosa, sì, umiliante.
E sono venuti la mattina presto, no?
La mattina presto, di notte, cioè sì, ma saranno state le 4 di mattina, dormivamo.
Era il 24 o il 23, te lo ricordi? No, no, no. Vabbè, non fa niente, non ha importanza, non ha importanza. Era molto vicino a Natale comunque.
Sì, sì, assolutamente vicino a Natale, sì, sì. Che poi sono venuti due volte, perché due poi volte. Sì, siamo praticamente dopo la prima volta ci hanno portato dentro per identificarci e darci i fogli di via, noi siamo tornati e il giorno dopo sono loro tornati di nuovo.
Sì, sì. Sì, sì, erano molto pervicaci, come si dice. Questa cosa non mollarono.
Cioè non gli era piaciuto particolarmente il fatto che, voglio dire, quei compagni avessero chiesto conto di dove erano finiti i soldi della ricostruzione, cioè non l'hanno digerita molto bene.
No, affatto. Bene, grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao,
ciao. Ciao.
Ringraziamo insomma le compagne e compagne che chiamano, ricordiamolo, 06 49 17 50 è il nostro telefono, se volete continuare ancora, insomma continueremo ancora per un po' a raccontarci le vostre impressioni e ricordi e anche insomma questa questione dei fogli di via. Stavi finendo una cosa, non so se...
Ho trovato insomma il testo del foglio di via. Questore della provincia di Avellino, visto quello, quell'altro, eccetera, eccetera, e risulta che il signore si è recato in Sant'Andrea di Conza insieme ad altri con l'asserito scopo di portare aiuto e assistenza ai terremotati. Quindi c'è anche una premessa di questo tipo. Poi, però, c'è una segnalazione del sindaco di Sant'Andrea di Conza, viene citata, che denunziava la grave situazione creatasi in quel comune ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, e per cui, letto il rapporto poi del competente comando dei carabinieri data eccetera eccetera, risulta che non ha più valido e giustificato motivo di ulteriormente dimorare nel comune di Sant'Andrea il tizio summenzionato, cioè il signore a cui viene comunicato questo pezzo di carta, ove non ha peraltro una regolare sistemazione alloggiativa. Considerato che il predetto ha contestato pubblicamente i provvedimenti disposti dalle autorità a favore dei terremotati, intralciando con la sua condotta l'opera di soccorso, ritenuto che per quanto esposto il predetto è da considerare un ozioso vagabondo e che per il suo comportamento provocatorio di istigazione ha aumentato lo stato di tensione della popolazione duramente provata, è da ritenersi pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, e per cui ordina che il tizio sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio al suo comune di residenza e con divieto di fare ritorno in Avellino nei comuni della provincia per anni 3. Firmato il prefetto, il questore dottor G, non so se è Giovanni, Giuseppe, cos'è, G Caruso. E questo è proprio il pezzo di carta ufficiale che fu recapitato, dove insomma poi alla fine non possono neanche nasconderla più di tanto la verità. Sono costretti a scrivere che, considerato che il predetto, che il signore e quindi tutti quanti hanno contestato pubblicamente i provvedimenti disposti dalle autorità a favore, quindi insomma, per quanto poi aggiungi le cose ozioso, però la verità è quella e non riescono a nasconderla, quindi insomma fu veramente questo l'atto politico con cui furono cacciati via i compagni e le compagne,
che fecero una conferenza stampa su questo, e ce l'andiamo ad ascoltare perché è sicuramente molto interessante.
Che possiamo senz'altro affermare che i fogli di via combinati ai compagni di Radio Onda Rossa, 57 fogli di via, possano senz'altro rappresentare una svolta, nel senso che la fase degli aiuti viene dal punto di vista repressivo chiusa da parte di Zamberletti, si espellono fisicamente i compagni dalla zona e comincia una fase di caccia al volontario, quantomeno al volontario non inserito direttamente all'interno di alcune propaggini istituzionali con le quali sia possibile trattare il rispetto, no, di uno status quo necessario affinché la ricostruzione ancora una volta rispetti, diciamo, i livelli di ingrassamento o comunque di rafforzamento del potere democristiano, che di cui l'Irpinia è uno dei vivai abbastanza consistenti. Credo di non sbagliare se affermo che sono circa 10 i deputati espressi, i deputati democristiani espressi dalla sacca elettorale che rappresenta l'Irpinia. Uno di questi è il altrettanto noto De Mita.
Cioè, non è stato detto questo, che i compagni che sono arrivati da Roma hanno aperto una infermeria nel seminario occupato e hanno fatto un'opera di assistenza sia nel paese stesso che nelle masserie intorno. In più alla struttura ha fatto riferimento un gruppo, un'equipe composta da un medico e da paramedici, da assistenti dell'ospedale San Gennaro di Napoli, che girando per l'Irpinia ha fatto riferimento appunto a quello che i compagni avevano fatto a Sant'Andrea, è rimasta lì a fare le vaccinazioni anti-influenzali, come risulta anche dai registri che sono stati compilati sul posto. Ecco, questo come fatto, diciamo, di realtà di questa iniziativa, che poi nel momento in cui è arrivato l'esercito, sono arrivate questi fogli di via e sono arrivate tutte le forme repressive, tutto questo non ha avuto una sostituzione, ma è caduto nel nulla, perché questa gente non c'è più, diciamo, è stata cacciata via, quindi non è che è stato sostituito con qualcosa di analogo. Tra l'altro, a chi ci diceva perché venivamo a fare questo tipo di lavoro è stato risposto: voi state abituando male queste persone, perché questi non hanno visto nemmeno un medico in tanti anni, qui non c'è nemmeno il medico condotto, figuriamoci se si abituano ad averne tre. Ecco, queste sono state le testuali parole che ci sono state riferite quando è stata organizzata.
Devo soltanto fare un attimo di chiarezza per far capire che tipo di provocazioni polizia e carabinieri hanno messo in atto insieme all'amministrazione lì a Sant'Andrea. Per quanto riguarda lì la scuola dove c'è la distribuzione del vestiario, quando siamo arrivati noi si faceva il bello e il cattivo tempo. I carabinieri venivano la sera, se piavano all'inizio, quello che gli pare, perché praticamente i responsabili della scuola erano uno della Democrazia Cristiana giovanile, per cui io stesso ho assistito ai carabinieri che arrivavano la sera e prendevano tutto ciò che gli pareva, consigliere comunale che si prendeva tipo giacche a vento già di persone che lavoravano lì, smascherato soltanto perché dentro c'erano i documenti e cose di questo genere. Piano piano, e prendendo in mano, diciamo, noi la situazione, noi compagni di Roma, la situazione lì della scuola, pian piano abbiamo fatto, cioè mandavamo via la 285, abbiamo cercato di eliminare questo tipo di cose, per cui amministratori che la mattina presto, fuori orario, si presentavano con qualche galoppino per fargli prendere la roba, li mandavamo via, così il vice sindaco, così tutti gli altri, così i carabinieri, così la polizia. Queste cose, cioè, diciamo, questo tipo di lavoro è culminato nella provocazione da parte dei carabinieri. Un giorno si sono presentati come al loro solito, volendo fare quello che gli pare durante la distribuzione alla popolazione di Sant'Andrea, per chiedere mi pare un 6-7 paia di stivali. Gli abbiamo detto di tornare verso 1:30, perché durante la distribuzione non si poteva dare la roba così a chi si presentava senza poter fare la fila e cose del genere, perché magari era in orario di lavoro. Dopodiché si sono ripresentati di nuovo con un brigadiere che non era di Conza ma stazionava a Conza, e li abbiamo invitati di nuovo a andarsene e ritornare all'1:30. La terza volta praticamente ce li siamo trovati dentro e hanno cominciato, cioè, e urlavano e hanno cominciato a menare alle persone, a noi stessi, e hanno cominciato a minacciarci immediatamente con i fogli di via. Si erano cominciato, diciamo, hanno anticipato i tempi. Dopodiché ci hanno accusato appunto di essere dei drogati, di aver rubato un televisore. A questo punto hanno cominciato, diciamo, ad andare in giro a mo' di perquisizione, cercando di fermare. A quel punto abbiamo chiuso la distribuzione. Mentre salivano sulle scale, perché la scuola è a due piani, un compagno della 285, un compagno di noi, gli si è messo davanti per dirgli che loro non avevano nessuna facoltà di andare in giro, perquisire e cose varie. A questo punto uno di loro si è rivoltato, ha tirato fuori la rivoltella e l'ha caricata.
Questo, insomma, è emblematico, no? Proprio del racconto, che si sente anche benissimo. E da allora, diciamo, che forse si può dire che poi nelle diverse altre calamità che ci sono state, penso, insomma, soprattutto quelle dei terremoti degli anni 2000 e quello più recente, poi infatti subito è stata istituita la zona rossa, in cui praticamente alle persone volontarie di portare aiuti e via dicendo, cioè, è stato praticamente sempre vietato di entrare, di andare. Cioè, c'è stata una volontà politica molto forte di separazione netta tra la popolazione locale e poi le persone, che poi anche distinto molte volte, no? Cercano di portare degli aiuti a chi ha subito un terremoto e che si trova senza niente, e che tuttora, insomma, poi gli aiuti dello Stato arrivano sempre molto in ritardo e sono sempre molto, arriva sempre a cose che non servono, quantitativi di cose che non servono, e poi le cose importanti, insomma, c'è sempre grande difficoltà, per non parlare tutta la questione della ricostruzione, che insomma, penso che l'Irpinia su questo abbia fatto scuola, su quanta gente appunto poi ci abbia mangiato, e da lì insomma abbiamo l'Aquila, l'Umbria, Amatrice, Arquata, insomma, voglia a...
Sì, la logica delle zone rosse penso che nasca con Genova un po', no?
Sì, nasce con Genova, però diciamo che già negli anni 90, io mi ricordo anche la volta che siamo andati, penso per esempio con alcune compagne della radio in Albania per la questione dei bombardamenti del Kosovo, però anche lì per esempio non era possibile, non è stato possibile.
Ma almeno quella era zona di guerra,
era
diciamo,
zona di guerra,
c'era un motivo.
Sì, no, però no, perché l'Albania non era luogo di campi di aiuto,
nei campi
d'aiuto, comunque alla fine tu non dovevi sempre rientrare, cioè non era possibile creare delle zone autogestite, ma per esempio come Rado ci siamo dovuti legare per esempio all'Legambiente, cioè era, e poi Genova e poi tutto quello che è successo dopo eccetera, sicuramente per fortuna negli anni 90 non ci sono stati altri disastri, almeno a mia memoria, non mi vorrei sbagliare, dei terremoti, però poi ha fatto scuola la questione della separazione netta tra la popolazione civile che subisce appunto un disastro, e oltre al fatto che da allora ad oggi, a memoria, così poi io, anche sentendo eccetera, non si è fatto minimamente un piano geologico su sto paese. Cioè, la cosa che ancora mi chiedo è che nel 2016 ancora sia possibilità che ci siano tutti questi morti nei terremoti in un paese che, insomma, penso da inizio secolo precedente, se non nella sua storia, ha a che fare tanto con la questione dei terremoti. E questo insomma è anche un po' la cosa che a me personalmente, sentendo queste testimonianze, un po' mette anche tanta tristezza, perché non c'è solo una questione di aiuti eccetera, ma anche di prevenzione, di studio del territorio, di insomma di provare a non rincorrere poi le catastrofi, ma non ti dico prevenire perché in terremoto va prevenire, però insomma a sistemare un territorio, e questo è sicuramente una delle cose che emerge anche molto forte, no?
Beh, poi non si riuscì dopo questi episodi, soprattutto i fogli di via, cosa rimase di quell'esperienza? Insomma, alcuni compagni e compagne seguitarono a restare per un altro po' di giorni, fino credo all'inizio del 1981.
Sì, dell'anno nuovo.
E nel frattempo però il contagio, non necessariamente di Radio Onda Rossa e quindi dell'iniziativa di Radio Onda Rossa, ma dell'insieme di persone, del volontariato, non delle organizzazioni di volontariato, ma di volontari, compagni e compagne che comunque erano affluiti nella zona, aveva avuto una riproduzione in qualche modo alla periferia di Napoli, perché poi anche lì erano venute giù col terremoto un po' di abitazioni, c'erano stati dei crolli, la cosa si era sommata alla cronica difficoltà abitativa della città, per cui vennero fuori delle esperienze di carattere politico anche significative, proprio dei collettivi di persone che si trovarono in mezzo alla strada, quindi anche per il terremoto, perché aveva magari ulteriormente aggravato le condizioni precarie in cui vivevano, per cui erano dovuti, l'avevano fatti sloggiare da dove abitavano, diciamo così. A Sant'Andrea comunque rimase un segno, che fu la creazione di questa cooperativa con i giovani del posto, che si chiamava appunto Cooperativa 23 Novembre, e quella per un certo tempo è rimasta, è partita con le intenzioni proprio di seguitare l'attività del centro di solidarietà proletaria con la popolazione locale, e si erano fatti avanti questi giovani, poi una storia nella storia, sono i giovani della FIGC, del Partito Comunista, che inizialmente sono contenti di questa presenza straniera, che però porta non solo, insomma, dire aria fresca è una banalità, porta iniziativa, porta attenzione, porta anche un po' di esperienza per certe cose, non quelle relative ai terremoti ovviamente, ma porta esperienza di relazioni umane, di come gestire certe situazioni, e questo gli fa piacere, l'incentiva, no, a partecipare a queste discussioni, a questa attività, eccetera eccetera, e questo all'inizio. Poi però in qualche modo vengono, se non redarguiti, vengono un po' fermati, frenati in questo loro entusiasmo dal partito stesso, e infatti questo si capisce, no, leggendo i primi e gli ultimi comunicati successivi, soprattutto quando arrivano poi questi fogli di via, dove non se la sentono più di prendere posizione in favore dei compagni e compagni. Ecco, di questo materiale ce n'è abbastanza all'archivio dei movimenti qui di Roma, quello che sta in via Tintor Pignattara 124, e probabilmente ne daremo notizia insieme a questo materiale di Radio Onda Rossa, quello sonoro, che qualche brano è stato trasmesso oggi, ma soprattutto quello audiovisivo, quello che girò al Fiodibella, che lo girò nel terremoto e in tante altre situazioni, nei campeggi, qui anche nelle manifestazioni alla Fiat di Torino. Insomma, chi ha avuto modo di vederlo, ne abbiamo fatto un montaggio sintetico, però poi ci sono i singoli pezzi dedicati, e ce n'è uno di mezz'ora, 40 minuti, dedicato al terremoto, dove si vedono appunto non solo i compagni, l'attività, si vede il capannone, le fotografie, poi, che anche Alfio era un bravissimo fotografo, ha fatto, si vede questo capannone in costruzione, questa bellissima costruzione di legno, ma che veramente fu una delle prime cose, credo, edificate, se non in tutta l'area del terremoto, sicuramente in quella di Sant'Andrea e zone limitrofe, perché se no erano tende, se no erano le tendopoli dell'esercito, delle tende mandate per ospitare la popolazione, ma in pochi giorni non si edificò assolutamente niente. E quindi tutte queste cose ci sono e possono essere anche, e speriamo di farlo, insomma, anche lì, come per toccare con mano anche il volantino, l'opuscolo, la lettera, l'appello, la presa di posizione, il foglio di via. Ecco, queste cose qua che sono conservate come memoria e che servono, noi le stiamo utilizzando in questa ricorrenza, ma insomma, per chi poi fa magari attività di studio, ricerca, o chi è semplicemente curioso o curiosa, ha la possibilità di consultarle. E che dire ancora?
Ci fu un ricorso al TAR poi sui fogli di via, ho letto, che poi vennero tolti questi fogli di via perché considerati illegali.
Sì, perché poi alla fine, se la motivazione era l'ozioso vagabondo, era anacronistica anche per loro stessi. D'altra parte, queste cose appartenevano al codice Rocco sicuramente, ma forse l'oziosi vagabondi anche ancora prima, al codice Umbertino, non lo so, perché che però sono sopravvissuti. Insomma, il codice Rocco è ancora, alcune parti sono ancora abbondantemente vigenti nella legislazione attuale, quindi non è stato abolito niente, cioè uno dei segni più feroci del fascismo sta ancora là, con questi provvedimenti odiosi del confino, che si chiama in un'altra maniera, ma ancora negli anni 80 fu dato ai compagni il confino proprio, ci sono anche qui registrazioni nell'archivio della radio, fu spedito a Lampedusa, e un compagno noto, insomma, fu spedito a Lampedusa, anche lì abbiamo al confino, e abbiamo le registrazioni, altri gli capitarono magari località più vicine, ma insomma la pratica dei confini fu utilizzata in quegli anni. E poi oggi si chiamano in un altro modo, c'è il domicilio coatto, c'è il soggiorno obbligato, queste cose qui non hanno più quel sapore, no, di camicia nera, eccetera eccetera, però questi provvedimenti sono ancora in vigore, quindi la situazione è, diciamo, sotto questo profilo non è cambiata tantissimo, cioè i cambiamenti ci sono stati, qualcuno potrebbe dire anche in peggio, perché se pensiamo a tutti i provvedimenti che che riguardano il controllo sociale, i vari DASPO cominciati negli stadi e poi allargatesi a altre cose, a voglia sì, si può dire che è peggiorata. Diciamo, sicuramente si è ingrandita la tipologia di strumenti a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e della magistratura per disporre il controllo e soprattutto la limitazione della libertà personale di tante persone. L'esperienza del terremoto, da questo punto di vista, tu giustamente dicevi, ci fu un ricorso, sì, ci fu un ricorso anche dettagliato, si fece presente, però il momento magico era comunque finito, certo. Insomma, non, quell'esperienza lì non la puoi riprendere, non è una registrazione di qualcosa che la interrompi e poi la riprendi e in mezzo non è successo niente, ti sei fumato una sigaretta, sei andato a prendere il caffè e riprendi la cosa come un film registrato, no, non era così. E quindi la cosa non fu possibile riprendere. Rimase come esperienza, rimase notevole esperienza sicuramente, e non a caso ancora oggi viene ricordata per molti aspetti come esempio, no? Di qualcosa che si può fare. Cioè, le parole della compagna che ha telefonato prima sono sembrate molto precise oltre che toccanti, insomma, sì. un'altra vita è possibile organizzarla, insomma, e in quel momento chi è stato giù ha vissuto questa particolarità che non è facile ripetere.
Va bene, io non so se insomma
se ci sono
telefonate, continuiamo sempre lo 06 49 17 50, possiamo mandare un piccolo stacco musicale così insomma vi diamo anche il tempo per prendere il telefono in mano e poi insomma fra poco andremo anche a concludere. 87.9 Radio Onda Rossa, andiamo così a concludere questo spazio redazionale della domenica per quanto riguarda il ricordo di 40 anni del terremoto dell'Irpinia, il ruolo, la solidarietà partita da Via De Volsci, da Radio Onda Rossa, che si è recato appunto in questo paese, a Sant'Andrea di Conza, per circa un mese, dove poi insomma a causa dei fogli di via è stata interrotta questa esperienza. E quindi andiamo a concludere così. E